La nuova musica degli anni 20 è un programma realizzato da Ghost Factory Records e Arts e Samuele Matta. Parleremo con autori, produttori, ingegneri e manager allo scopo di raccontare e sfatare il dietro le quinte del nuovo panorama musicale toscano.
Anche okay. Se è già da 2 ore che parliamo. Esatto.
Allora, oggi sono a casa di Emanold per un'intervista per il nuovo blog di Ghost Factory. Emanold è una ragazza di Samignato, quindi ti ringrazio di avermi ospitato qui vicino a casa mia, a casa tua. E direi già di iniziare con male. Perché?
Perché male?
Cosa significa?
Di per sé non significa niente, anzi potrebbe essere un titolo piuttosto fuorviante, perché male ti rimanda a qualcosa di super triste, scuro. Invece il brano non ha un granché di triste, non ha un granché, o meglio, non è scuro, non è male di per sé. È tra parentesi un po' per quella ragione lì. E proprio perché non ha senso da solo, le parentesi prima e poi la speranza che sia fatto un collegamento una volta ascoltato il brano, anche perché la frase un po' più esplicativa tipo della canzone è quella del ritornello.
Male, tra l'altro, è il singolo del, è uscito il 26 giugno.
Sì, ok, 26.
Ho studiato. Tra l'altro è un pezzo molto particolare, ok? Ha prodotto insieme a Renato, e Renato D'Amico e
Andrea Pacchetti
al
360 Music Factory.
Beh, sa anche te le cose.
Sì, sì, sì.
Come ti sei trovata a lavorare con loro?
Con loro...
Anzi, che esperienze credi... che tipo di esperienze credi di aver guadagnato, se si può usare questa parola?
Con loro è stata un'esperienza... particolari, penso piuttosto anche unica, nel senso che si è formato un clima fraterno, proprio familiare, completamente a caso, perché Renato e Andrea non si conoscevano, io ho conosciuto poco prima di iniziare il disco Andrea, però ci siamo trovati benissimo. La cosa che probabilmente ha creato questo clima è il fatto che fossimo tutti molto allineati su quello che volevamo andare a fare, eravamo molto carichi tutte e tre, e questo inevitabilmente ha portato a fare degli sforzi, probabilmente anche in più rispetto al dovuto compito di un produttore artistico, un dovuto compito di un altro produttore artistico che è anche tecnico di studio, perché Andrea Pacchetti lo studio è suo.
Certo. E... c'è questo filtro che sta
muovendo. Sì. Antipop crea sempre problemi. E quindi si è formato un clima incredibile che poi ho sentito e continuo a sentire quando ascolto quello che abbiamo fatto. Banalmente, anche se non banalmente, abbiamo proprio vissuto tanto insieme. Io e Renato dormivamo un giorno sì, un giorno no in studio quando dovevamo andare in studio, quindi poi ti si crea un po' quell'ambiente che vivi.
Come veri artisti.
Un po' c'è quella quella sensazione lì.
È una sensazione bellissima.
Una sensazione bellissima, sì. Quindi non vedi la luce del sole. Poi quando la vedi insieme alla persona con cui stai lavorando, banalmente anche solo quella cosa lì, di uscire la mattina a prendere il caffè dopo essere stati 24 ore senza avere percezione delle ore, poi te le godi insieme, anche quelle gioie lì, di vedere il sole la mattina, ecco, quindi tutto poi il contesto, la registrazione acquista quel senso lì.
Ho capito, quindi Emanold prima di affrontare questo lavoro aveva comunque delle esperienze in meno riguardo alle atmosfere che si vanno creando insieme alle persone con cui si lavora, giusto?
Un sacco, sì. Io avevo lavorato prima alla Bella Studio, praticamente
a Montelupo,
sì, loro sono dei miei grandi amici e da 4 anni fa li ho conosciuti, io ho avuto opportunità di vivere un po' in uno studio professionale, senza mai però, un po' per la mia età, un po' anche per il mio scarso interesse verso quel mondo lì, perché se sei piccolo e non hai quel tipo di attitudine, ossia del voler conoscere cose più tecniche, tendi a concentrarti su te stesso senza dare importanza alle macchine, ok? Invece questo disco qua mi ha fatto capire tanto l'importanza, tante lacune sono state, cominciano a riempirsi di più adesso. Fare un disco, il primo disco secondo me è un po' come la prima elementare, cioè nel senso impari un po' a leggere e scrivere, e tante cose non le sapevo, tanti termini non le sapevo, quindi questi sono stati gli aiuti più grandi. E poi fare un disco è un po' un percorso, un iter che impari veramente quando lo fai, quindi adesso sicuramente ho una concezione molto più ampia.
Nonostante comunque tu sia una ragazza giovanissima, hai scritto comunque anche te canzoni in inglese.
Sì.
Ok, quindi nonostante l'età hai già subito un cambio di lingua. Raccontami un po' come l'hai affrontato, come l'hai metabolizzato questo cambiamento.
Io scrivevo in inglese, ho cominciato quando ero piuttosto piccola, avevo 14 anni più o meno, 13-14 anni. Facevo roba un po' così, un po' schifosa. Cioè, nel senso, da ragazzina di 13 anni, quindi robe che non avevano particolarmente senso. Per quell'età lì, per me, hanno avuto senso. Però ovviamente c'è già quel gap dai 13 ai 19 te la fa vedere proprio come roba molto infantile, ok? Per quanto siano 6 anni.
Da qualche parte bisogna comunque pure iniziare,
certo,
a costruirsi.
L'inglese inizialmente è stato il primo mezzo che ho avuto per iniziare a scrivere, anche per non prendermi troppo sul serio. Dopodiché si è trasformato un po' in una necessità, nel senso che scrivere in inglese mi permetteva di non essere capita. Siccome io ho sempre avuto difficoltà a dichiararmi, a parlare tranquillamente.
Com'è romantica questa?
No, è romantica, è la verità, anzi, cioè nel senso che veramente ho sempre fatto difficoltà, sto iniziando adesso a gestirla, quindi scrivevo canzoni in inglese per poi poterle cantare alla persona interessata senza che mi capisse, quindi io potevo dire tutto senza che si modificasse niente dell'ambiente,
certo,
circostante. Questo mi faceva stare male, anzi si creava un po' di una sorta di vita parallela, no? La vita delle canzoni, io che glielo dico, e la vita invece reale, nessuno sapeva niente. A me questa cosa piaceva un sacco, fino a che quando poi nella vita reale queste due rette si sono incontrate, c'è stato un altro tipo di necessità, ossia adesso posso farmi capire, adesso va bene, anzi devono capirmi, deve capirmi.
Il 26 giugno insieme a Male è uscito anche il video ufficiale. Mm-hmm. Com'è nata l'idea? Con chi l'hai realizzato?
Allora, quel video lì ha una storia particolare, nel senso che quel video non doveva essere un video.
Cioè?
Allora, non svelerò perché sennò smonterei un po' la magia del video.
Scusa.
No, niente. Allora, quel video lì non è nato per essere il video ufficiale di Male, ok? Doveva essere semplicemente un visualizer, ok? O un lyric video, chiamalo come vuoi. È stato fatto da me, da una mia amica che fa video.
Come si chiama, scusa?
Aurora Cesari.
Ok.
E da mia sorella, che sarebbe la, per chi non l'ha capito, perché ho ricevuto anche complimenti per come ballo, in realtà non ballo proprio per niente, da mia sorella, con mia cugina che ci aiutava, quindi tutta una roba a Empoli, una roba che abbiamo organizzato noi con i mezzi che abbiamo, e sono estremamente fiera di questo, perché poi alla fine si può dire tutto, ma l'unione che poi ha una persona che crea con il mondo reale è ciò che crea, e quando c'è fatica dietro a quello, quindi un coinvolgimento completo, quando poi lo vedi che sia fatto con pochi mezzi, ma te ci sei stata, hai fatto completamente quello che vedi hai una soddisfazione, è una soddisfazione reale. Quindi quel video lì appunto non doveva essere un video ufficiale, e in realtà
è molto bello, lo è
diventato, perché ci siamo resi conto io, Aurora, Leonardo, Luca, che sono i ragazzi che insomma fanno un po' parte di questa squadra, abbiamo detto ma in effetti questo video ha proprio reso quello che volevamo rendere. Quindi
poi lasciati dire che con tua sorella avete una somiglianza effettivamente è grande.
Infatti poi c'è questa cosa,
lei non è lei.
C'è questa cosa che mia sorella non si vede appositamente, non si vede mai di faccia, e quindi poi la questione era proprio quella. In realtà speravo un po' che qualcuno mi dicesse brava, sei stata brava a ballare, perché il cambio si capisce perché non ballo in quel modo lì, ma poi in realtà doveva seguire tutto un filone, nel senso che poi nella scrittura del video io sono anche mia sorella. Quando poi c'è l'incontro non è mia sorella, sono io e io, ok? Quindi c'è un incontro di due parti, un po' quell'incrocio lì di cui ti parlavo prima, delle due rette che si incrociano.
Certo.
Quindi c'è un po' quell'incontro lì a specchio, due personalità completamente diverse, ossia la parte che balla bene, ossia quella delle canzoni in cui riesco a dire le cose, e la parte che balla malissimo, che è un po' la realtà in cui sto ferma, mi muovo a stento.
Anche se appunto tua sorella balla bene,
quindi. Infatti è un po' il...
Ma i contrasti sono bellissimi, no?
Sì, i contrasti hanno sempre un perché, anche se non ce l'hanno, ce l'hanno.
A proposito di contrasti, stilisticamente e graficamente parlando, ho notato che prediligi molto il bianco e il nero.
Sì.
Ok. È una questione di semplice gusto o c'è un'idea, un concetto dietro?
C'è un'idea di percorso, okay. Semplicemente. Io sono una grande fan del bianco e nero,
perché?
Nel senso.
Ecco.
Perché? Perché mi piacciono il bianco e mi piace il nero. Mi piace il bianco e il nero, mi vesto di bianco, mi vesto di nero, non ho molti altri colori.
Rappresenta la tua personalità comunque.
Sì, è proprio una questione di gusto, a me piace, mi piacciono quei colori lì. Se mi chiedi qual è il mio colore preferito ti rispondo il bianco, e quindi penso che il motivo per cui mi piaccia è strettamente di gusto. Detto questo, c'è un'idea di percorso.
Ti sei aggiudicata il premio Ernesto De Pascale al Rock Contest 2019.
Mm-hmm.
È stata una sorpresa o sapevi di potertela giocare, ti eri preparata bene?
Non sapevo che esistesse questo premio, quindi è stata una sorpresa. Per forza.
Certo. Ma ti aspettavi di andare bene al contest? Poi tra l'altro...
Ma quello che mi aspettassi di andare bene, sì, perché ero sicura musicalmente di portare una cosa di qualità, ecco, con un certo valore. Poi insieme a Renato, che è sempre lo stesso di prima, Renato D'Amico, sì, e Marco, che è il batterista.
Come si chiama Marco?
Marco Pizza, Martinelli, Marco Pizza meglio, più d'effetto Marco, okay. Pizza. E sapevamo di portare una cosa forte di cui eravamo contenti.
Salutiamo Marco Pizza.
Ecco. Marco Pizza è sempre da salutare, un personaggio.
Poi come fanno? Lo devi salutare due volte, così.
No, sì, però... perché Marco è alto 2 metri, quindi ti devi abbassare, alzare, insomma, c'hai un po' quei 3 secondi per alzare la testa da quanto è alto e renderti conto dell'altezza.
Ora, tra l'altro, io sono personalmente sempre contro ogni tipo di contest, perché...
Idem.
Okay,
mi trovi d'accordo.
Non può essere messa in competizione, per quanto sia bello sentire la differenza che c'è, il confronto tra due artisti diversi, è comunque una situazione soggettiva. E quindi,
sono d'accordissimo.
Quindi come ti sei ritrovata ad entrare all'interno di un contest pur avendo alla fine un pregiudizio che abbiamo comunque?
Perché... Io ce l'ho molto grande questo pregiudizio qui, a volte mi domando se abbia senso averlo così in modo accentuato, però sono d'accordo con te, non sono d'accordo, non mi piacciono i contest, non mi piacciono le gare, non mi piacciono i talent. Non...
Ma perché? Va detto comunque che la nostra generazione un po' di ragazzi ci è cresciuta un po' con questa idea del contest in cui vince chi porta gli amici a bere o cose del genere, e quindi non è proprio una vera gara, o se è una vera gara è comunque una cosa magari riduttiva, perché si mettono a confronto semplicemente le corde vocali di due persone diverse che hanno, sì, due muscoli e sono nate in quella maniera lì, non hanno nessun merito nell'essere nati con delle corde vocali. Ok, quindi non, per me è inutile, o comunque non ha senso da quel punto di vista là. Poi sicuramente portano delle grandi opportunità agli artisti, ci sono tanti contest che sono validissimi, come appunto i rock contest di Controradio.
Ecco, infatti ci tenevo a dire che c'è da fare delle differenze. Io infatti mi sono ricreduta, cioè il rock contest non ha niente a che fare con la mia idea di contest negativa, ossia nel senso che il rock contest non è veramente un incontro, una sorta di raduno di band che vanno lì senza alcuna pretesa per suonare e fare casino, e banalmente, cioè, si parla di una situazione in cui vai in band, anche se sei solista, in cui hai un fonico che ti segue, hai la possibilità di fare un check di un certo livello, non la frenesia dei talent per come dei talent e dei contest per come ho idea io non esiste al rock contest, e questo è bellissimo. Ma io penso che probabilmente il fatto di vederlo in modo così negativo, il contest e il talent, nasca proprio dal fatto che io sono nata quando è nato Amici di Maria De Filippi, cioè nel senso, okay, io sono nata proprio in quell'anno lì, quindi io ho conosciuto la musica anche attraverso, cioè per me la musica è stata quella cosa lì, per quanto poi non lo sia, nel senso che poi ti ascolti tutte cose che non hanno niente a che fare con quel mondo, ma la quotidianità riguarda e racchiude poi anche quella sfera lì.
Comunque una competizione, anche Amici tra l'altro.
Io sono nata un po' con quell'idea della musica competizione, e poi te ne disfai quando cominci a apprezzare e innamorarti di artisti che non riguardano assolutamente quella sfera lì. Quindi poi a forza di conoscere, ascoltare e innamorarti di storie, perché anche di quello si parla, ti distacchi tantissimo e guardi con occhi un po' disillusi e un po' anche rammaricati tutta quell'altra sfera.
Ho capito. Poi tra l'altro dal crescere guardando Amici a riuscire a pubblicare il disco di esordio con Woodworm, Polydor, Universal Music. Mm-hmm. E tra l'altro gestita pure dall'Locusta, cioè Manold, progetto,
sì,
Manold,
sì,
giusto? Ok. Senza contare che comunque hai suonato al Premiami, pieno tra l'altro,
sì,
e avresti dovuto supportare la rappresentante di lista in un tour che ti avrebbe visto anche in luoghi considerati sacri come l'Alcatraz di Milano. A questo punto sembra naturale che comunque venga a crearsi una certa aspettativa, ok? Sia nel pubblico che magari anche nell'ambiente musicale. La senti questa cosa? Come te la vivi?
Allora, io non sono sicura, anzi non penso che questa aspettativa esista al di fuori di me, poi alla fine, nel senso che sì, magari ci penso, ma che farà Emma dopo? Ma non penso ci sia un'aspettativa di tipo, ecco...
Perché ricordiamo, comunque sei all'interno dell'Empolese Valdelsa, sei comunque, credo, la prima persona che riesce a poter entrare nell'ambiente musicale all'esordio con una squadra così completa, organizzata. Credo comunque Universal Music sia la casa discografica più grossa d'Italia. Spiegami un po' come te la vivi.
Me la vivo bene, poi alla fine in realtà...
Sogno.
È un sogno, beh, in realtà è una, come ti dicevo prima, è un po' una soddisfazione nella consapevolezza dell'aver fatto tutto con le proprie mani e con le mani di chi ti conosce. Quindi quando c'è questo tipo di sicurezza e consapevolezza del tipo io effettivamente ho fatto questo, sono felice e c'è una grande soddisfazione nel vederlo apprezzato e capito soprattutto. Detto questo, poi sono una persona che si vive gli entusiasmi in modo molto effimero, cioè nel senso che non mi godo molto la vittoria, anche tipo in generale, ma anche tipo sempre, o il traguardo, nel senso me lo vivo un po', ok, adesso cosa faccio. Quindi ecco, dicevo delle aspettative che non penso esistano al di fuori di me, perché tendo molto a sentire addosso una responsabilità che non c'entra molto con l'esterno. Quando a volte sento che qualcosa a livello esterno mi condiziona, mi arrabbio molto con me, nel senso che non sopporto di scrivere o di... non mi piace scrivere e avere il cervello che pensa al di fuori, insomma qualcosa che non riguarda quel momento lì. E la mia più grande sfida è quella di cercare di non fare entrare ciò che non riguarda la sensazione di quel momento. E penso che sia poi una sfida che viene prolungata più vai avanti, più diventa difficile. Quindi se adesso dicessi che sì, sento le aspettative, sarebbe un po' una sconfitta, perché sarebbe già un indice del fatto che sto cercando un compromesso, cosa che non voglio fare.
Certo, allora come aspettativa si intende che Emanold potrebbe essere un fenomeno, nel senso che pochissime persone hanno avuto questa opportunità, e quindi dietro a una scelta del genere si suppone ci sia un disco bello, molto solido, che ho avuto anche la possibilità di ascoltare a Manifattura Tabacchi, e tra l'altro è un disco molto energico, e avete scelto un singolo molto intimo, a tratti fragile, ok? Com'è stata presa questa scelta?
Questa scelta riguarda il fatto che quello che è chiamato singolo in realtà non è stato pensato come singolo, nel senso che non esistono singoli di per sé, proprio perché esiste un disco completo.
Il disco Te hai idea, ovviamente l'hai scritto te, le persone, gli ascoltatori come me, ormai non più, perché comunque ho visto un concerto intero e non è ovviamente la prima volta che ti vedo, ci siamo visti anche a Pisa, al CBS.
Cantiere San Bernardo, sì.
Okay.
CBS, sì, CSB.
CSB, ok. E anche lì, tra l'altro, complice il riverbero naturale del posto, era stata una cosa incredibile.
Sì.
Sì, è stato molto bello vederlo da fuori, sembrava veramente un rito quasi, qualcosa da dover celebrare.
Bello.
L'idea che arriva al pubblico che ancora non ti ha visto in concerto è che Male è il primo singolo del disco di Emanold.
E infatti questa è una cosa che mi piace dire, proprio perché capisco che non sia immediata, cioè come fai a capire che non è un singolo? È stato lanciato come un singolo, quindi per tutti è un singolo. Il singolo viene un po' percepito nella discografia come il pezzo, come il brano più forte o come quello più fruibile, o nel senso come quello più anche immediato, più facile da capire. Io spero che il fatto che non ci sia un singolo per me non è una cosa negativa, nel senso che la vedo come una cosa che mi porta a pensare, ok, quello che ho fatto ho cercato di farlo sempre in modo istintivo, autentico, quindi se non c'è niente di così immediato e c'è qualcosa di bello, perché per me è bello, cioè nel senso a me piace questa cosa.
Lasciami dire che ci sono cose molto immediate anche.
Sì, che magari, però, però proprio il fatto di far uscire Male è l'idea di dire agli altri, che poi si capirà alla fine di questo percorso, non stiamo andando nella direzione del singolo inteso come facilmente fruibile, ma nella direzione di un percorso che si spera che duri tanto. Quindi far uscire la parte fragile inizialmente per andare verso un disco che ha anche parti meno fragili, più immediate, è un po' l'impronta per dire noi vogliamo esserci. Dico noi perché lo stiamo vivendo veramente come una squadra, e lo faremo piano. Per questo le aspettative magari in questo momento non le sento, se non da me, perché effettivamente è un percorso che stiamo facendo gradualmente, perché diventi una linea costante, senza, non cerchiamo particolari picchi.
Tra l'altro anche io mi sono meravigliato al concerto a Firenze, perché non credevo che potesse essere così divertente poter guardare un concerto a sedere. Poi in realtà comunque siete molto belli da vedere, quindi è bello anche fermarsi a guardarvi a più riprese su quello che fate mentre suonate, su come vivete quella strofa o semplicemente quel verso, su come siete molto espressivi, ok?
Beh, questo è in realtà un grande pregio tuo che ascolti in quest'ottica anche.
Io non sono un podcaster, okay? Quindi sono un giornalista.
Io sì, anch'io, io okay? Sì.
Tu sei un atleta.
Una ballerina.
Esatto, come te sei una ballerina, io sono un giornalista probabilmente. Però appunto, facendo parte dell'ambiente musicale, a volte viene da fare un po' di tutto. Tra l'altro
a me
piace un sacco fare le interviste, ne guardo tantissime ai personaggi un po' più emblematici.
Mi piace un sacco.
Esatto, poi si scoprono un sacco di cose particolari, ci sono delle piccole perle ogni tanto, dai.
Sì. A me piacciono i personaggi anche non musicali. Mi piace vedere le interviste di Pasolini, mi piace vedere le interviste, quelle classiche poi che è facile anche trovare su YouTube. A me piace molto vedere le interviste di Fedez, perché è una persona che mi piace sentir parlare.
Anche a me.
Ha una grande capacità nel parlare, quindi lo ascolto nelle interviste perché mi insegna anche un modo per rispondere, ma semplicemente per esprimermi al meglio. Jean Cocteau, che è un regista e poeta francese, che ha fatto delle cose a livello visivo, cioè visionarie. Poi mi sono sparato 200 interviste di Ennio Morricone, soprattutto.
Ah,
che... Ecco che mi piace tantissimo, Alessandro Barbero. Alessandro Barbero è uno storico che ha un modo di parlare e di raccontare amaliante proprio, ti incanta.
All'Alberto Angela, via, per intendersi.
All'Alberto Angela, sì, okay. Sì, sì.
C'è da aggiungere che comunque viviamo nello stato dell'arte in cui l'arte non viene più tutelata alla fine, perché comunque musicista chi è? Cioè potrebbe essere anche benzinaio che dopo lavoro va a produrre musica, però fondamentalmente è un benzinaio. Ultimamente, soprattutto durante questo momento particolare di pandemia mondiale, molti chiedevano l'iscrizione, la creazione di albi per gli artisti, per i musicisti, in modo che come un benzinaio lo fa un benzinaio, il musicista lo deve poter fare il musicista.
Io penso che sia un sistema che parte da diversi punti, nel senso che per arrivare all'albo è necessario che ci siano degli allineamenti a livello burocratico un po' più presenti, un po' più... che esistano questi allineamenti, perché per arrivare a quello lo stesso musicista, ti sarà capitato più volte anche a te essendo musicista, quando il musicista, lo stesso che vuole e pretende giustamente l'uguaglianza del lavoro musicista con qualsiasi altro tipo di lavoro, ti chiama a suonare, è molto facile che proprio perché è musicista dica: te vieni a suonare, tanto lo sai, e non c'è una ricompensa.
Se c'è, non c'è la regolamentazione.
Quindi, se è lo stesso musicista che vuole la regolamentazione, quando chiama a suonare un altro musicista, non ha voglia di impegnarsi a farla avere a un altro, fin quando non si creerà un guardare al prossimo, nel senso che non ci sono solo io, ci sono altre persone. E questo in realtà si estende a tutti i campi artistici, perché i fotografi, i videomaker, tutti coloro che non sono sotto ad aziende hanno difficoltà ad essere retribuiti per quello che si meritano. Complice di questo l'ignoranza che magari ha spesso la persona esterna, che non capisce che per fare un video di 30 secondi ci vogliono 3 giorni. E questo traslato nel mondo della musica, che per fare un disco ci vogliono 2 anni, in cui una persona deve vivere e campare allo stesso modo, complice il fatto che l'arte è inutile di per sé. Cioè, come diceva Oscar Wilde, non c'è niente di più inutile dell'arte, e l'unica cosa che fa sopravvivere l'arte è il fatto che una persona, in questo caso l'artista, ci creda profondamente. questa è l'unica cosa che rende l'arte, che la fa esistere, cioè nel senso che potrebbe non esserci, eppure c'è. E questo in realtà è diverso, perché ci sono tantissimi lavori che per forza di cose ci devono essere.
Ci sono perché hanno una carica emotiva, magari scuotono qualcosa, perché dentro quella musica, dentro quel testo, dentro quella composizione c'è un sacco di emozione di qualsiasi tipo sia, e essendo umani e quindi anche empatici si trasferisce quell'energia, e questa è, probabilmente è la forza che può avere l'arte.
Ma certo, c'è un senso.
Proprio modo di esistere.
Non esisterebbe niente di quello che stiamo dicendo se non esistessero persone che ascoltano. Perché le persone ascoltano? Perché se non esistesse niente di tutto questo, non esistessero i dischi o il modo di ascoltare la musica live, e c'è bisogno di ritrovarsi in qualcosa. C'è chi ha bisogno di crearla e di rivedersi in ciò che crea, c'è chi ha bisogno all'esterno di trovare qualcosa in cui si rivede. Questo è un bisogno umano, c'è sempre stato, se no non esisterebbe la poesia, non esisterebbero i libri, non esisterebbe niente di artistico. Invece il motivo per cui c'è così tanto materiale, così tante cose da dire, che c'è un bisogno continuo di esprimersi.
Cosa vuol dire esprimersi nel 2020 per un ragazzo della tua età? Vuol dire uscire dal guscio, vuol dire esporsi, vuol dire aver paura, vuol dire smettere di nascondere. Cosa vuol dire? Come si fa?
Vuol dire affrontare una libertà assoluta, e la libertà fa paura, nel senso che nel 2020 puoi fare tutto quello che vuoi. Veramente puoi fare tutto quello che vuoi, e volendo hai tutti i mezzi che ti servono sempre, e questo mette paura.
Ci vuole coraggio.
Vuole coraggio, nel senso, ma io lo dico anche a me, cioè a volte quando non faccio le cose chiamo quella pigrizia, in realtà è paura di farle male. Nel 2020 quando ti scontri con un illimitato numero di possibilità, ti specchi, quindi subito, non c'è niente che ti impedisce di vederti subito, quindi in questo momento è avere paura non di fare, cioè la paura è importante, ti rende vibrante la paura, secondo me, nel senso che ti mette nella condizione di essere travolto da quello che ti circonda anche, e fa bene a domandarsi, fa bene a scavare. Non ci deve essere paura di farlo vedere, o se c'è, negli anni si deve imparare a gestirla. La cosa che mi piacerebbe poi dire è che in tutto questo quello che noto io è che c'è una grande furia di fare e di fare presto per arrivare, a volte non si sa bene dove. E questa non è sicuramente la via giusta, nel senso che hai paura di fare bene, costruisci quello che stai facendo, rendilo bello per te. E poi la paura a quel punto non esiste più. Molto meglio avere paura di far vedere che avere furia di fare anche cose di cui non sei completamente soddisfatto, ma buttarle così come vengono. Poi sai, sono tutti metodi diversi, nel senso che uno può avere necessità di fare e far vedere perché è una persona più immediata, più istintiva. Per quanto mi riguarda,
certo, no, lo dico in virtù del fatto che comunque ci sono un sacco di ragazzi che non iniziano i progetti semplicemente per la paura di sbagliare o di far male o di non raggiungere le proprie aspettative.
Sì.
E quindi a volte non riesco veramente a capir bene questa scelta, forse non è nemmeno una scelta, questa condizione mentale, ecco, del non fare per avere la sicurezza di non sbagliare niente, perché sembra che ci sia una pressione invisibile, okay?
Bravo, bravissimo.
Che ti spinge a non fare le cose perché sennò diventi lo zimbello, il pagliaccio di chissà cosa.
Non è facile, nel senso che c'è bisogno poi di un ambiente esterno che ti stimoli. Io ho avuto la grande fortuna di avere stimoli dall'esterno. Non so se è stato coincidenza o se me li sono andate a cercare.
Che tipo di stimoli?
Banalmente la mia insegnante di canto, che è praticamente una delle mie migliori amiche, poi tra l'altro, io ho iniziato a andare a lezione da lei a 14 anni. Lei per me è stata un po' una maestra a tutti gli effetti, non insegnante di canto. Io non avevo idea di quale fosse la differenza tra blues e jazz quando sono andata da lei, quindi lei mi ha inserito con entusiasmo. Ecco, io penso che ci voglia tanto entusiasmo esterno per avere il coraggio di fare. Quello che mi ha dato lei è stato lei, poi le altre persone che ho conosciuto, Renato, un grande entusiasmo. Fai perché bello, non bello, fai per te. E quando vedi che c'è entusiasmo e scambio, poi viene naturale non avere paura. Quando invece c'è una ristrettezza nel commento, una paura di dire bravo, lì è un po'... Poi è soggettivo, su di me non avrebbe mai funzionato. Ho avuto la grande fortuna di avere stimoli, di avere spinte grandi, quindi, proprio personali, umane.
Esatto, quindi è fondamentale comunque l'ambiente, tra l'altro si potrebbe suggerire quasi di cambiare amicizie se vuoi raggiungere un certo stato mentale utile alla tua produttività personale.
Le amicizie sono tanto.
Contano molto,
molto.
Ok? È comunque qualcosa che viene tante volte sottovalutato, in realtà ha una potenza enorme.
Quando ti senti parte di qualcosa, possono essere tre persone, può essere soltanto un'altra persona, quando ti senti parte di qualcosa hai poca paura.
Io ti direi, ti ringrazio per questa magnifica intervista, siamo ormai più di un'ora che stiamo ancora a parlare, infatti è stato bellissimo, tra l'altro hai detto un sacco di cose interessanti, ti ringrazio per avermi dedicato praticamente un pomeriggio della tua vita.
Grazie a te.
E tanto ci beccheremo a bere una birra
stasera.